Ciao Dario, come stai?
Sto bene, sto
Abbiamo
bene.
oggi Dario Chioli. Dario Chioli.
Sì, ciao.
Sì, io ho visto un tuo post su Facebook dove hai parlato di Donald Duck, quello che qua chiamiamo Paperino.
Sì, ho visto questa copertina divertentissima, ho scritto Paperino Cabalista, un album della Rover 428 che era veramente meraviglioso il titolo perché mi ha dato, diciamo, agio di fare un breve intervento sul fatto di cosa ci voglia, insomma, per mettersi a insegnare, voglio dire, no, cioè, ci vuole niente, bisogna che uno abbia questo compito da Dio, diciamo, più che altro. E il fatto è che c'è un sacco di gente che, non so, magari ha fatto qualche video, ha fatto qualche stage, ha raccolto un po' di libri, eccetera, e pretende di mettersi a insegnare agli altri cosa fare, no? Pieno, pieno, poi adesso YouTube, Facebook, sono pieni di queste cose. E allora, provocatoriamente, diciamo, ho ricordato che c'è un'ingiunzione cabalistica che non è valida universalmente, insomma, in linea di massima, che dice che la gente dovrebbe mettersi a studiare la Kabbalah, cioè la tradizione spirituale, non prima dei 40 anni. E
Sì, ho
cosa?
letto il posto.
E quindi studiare, non insegnare, perché cioè, a 40 anni si comincia a studiare e poi, se capita, uno anche insegna. Nel senso che ci vuole comunque per capire le cose, esperienza, c'entra a fare, cioè la vita ti conferisce l'esperienza. Poi ci sono casi eccezionali, no? Come, non so, Shankaracharya, che è stato il più grande maestro, uno dei più grandi maestri indù, è morto a 32 anni, eppure ha iniziato ben prima, no? C'è stata la Macri, c'è gente che è nata, illuminata, no? Qualcuno
Bene, come Buddha,
deve ricordare.
ma no, manco Buddha è nato illuminato.
Sì, il Buddha, no, il Buddha non è nato illuminato, è nato
Appunto,
indù.
sei illuminato
No,
dopo.
Ramakrishna o Rama Maharshi, per dire, ma anche altri personaggi, già fin dalla più tenera età avevano delle esperienze del divino, quindi non, queste esperienze di per sé non sono nate come col rapporto con un'organizzazione, con una tradizione, cioè, sono proprio cose spontanee, ma comunque sono casi rari, no? Normalmente la gente si precipita a insegnare quando non ha ancora imparato un bel niente, quando non ha sufficienti elementi per trarre delle valutazioni, quindi io lo constato continuamente, no? Occupandomi di questo sito di Arcana Arcanissima,
Sì, ho visto che, insomma,
perché insomma.
scusami se ti interrompo, ma non può essere che questa, come dire, eccessiva propensione all'insegnamento sia dovuta a tutta sta roba che circola sul web, per cui la gente prende, a un certo
Ma
punto
sì,
dice, ah, ecco, adesso
certo.
sono pronto.
È certo perché scambi la quantità con la qualità. Cioè non basta, c'è gente, ma non voglio fare dei nomi perché poi in definitiva
No,
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 non è.
no, no.
Allora, c'è gente che ha raccolto un sacco di materiale, no, cumulativamente, ma l'ho fatto anch'io. Io ho una biblioteca virtuale di 40.000 volumi e più, che ho
Wow.
messo lì perché magari facendo delle ricerche ne scaricavo 40, poi leggevo una pagina per uno, capisci? Perché mi interessava quella singola pagina, però l'avevo scaricato e l'ho tenuto lì, no? Oppure ho scaricato file che contenevano centinaia di file, eccetera. Comunque, non è che raccogliendo i libri tu li hai conosciuti, però puoi darti larga, c'è gente che ha una grande esperienza in questo, anche insegnanti, anche gente che, non so, ha ruoli di vario tipo, e hanno imparato a sfruttare i titoli, certe conoscenze di base per simulare anche inconsciamente conoscenze profonde che non posseggono. Diciamo che hanno scoperto dei trucchi mediante cui la gente che è priva di senso critico, no? O che non desidera avere un senso critico, si fa facilmente intortare, diciamo, ecco.
Ma
però, queste cose
sì,
non cambia niente, perché alla fine poi sono solo parole, insomma, no?
Sì, però
non è che c'è un sacco di pedanti in giro. Allora, come se la visione del non duale, no? Cioè, fosse la cosa più semplice del mondo, tu la dici, l'hai capita, ma manco per idea. Quel tipo di percezione lì è una percezione assolutamente difficile da avere e che non ha niente a che vedere con le parole che la descrivono, cioè come il nirvana, che traducono, non so, nulla, no? Dice scioglimento del nulla, il nirvana, una stupidaggine, perché il nirvana è lo scioglimento di tutte le cose inutili, ma è uno stato di intensità fuori dell'immaginabile, no? Quindi bisogna capire che tanta gente si può fregare proprio dalle parole,
sì,
ma e dal fatto che altri hanno sviluppato le competenze per ingannarli con le parole, insomma.
Sì, ma c'è anche il pericolo, lo possiamo dire forte, per esempio per chi insegna per esempio scienze esoteriche come la Kabbalah oppure lo yoga, no? Che si lavora sul corpo, cioè c'è il pericolo che queste persone possono fare del male agli altri proprio psichicamente.
Guarda, lo yoga è una delle più grandi mistificazioni, non che lo yoga sia una mistificazione, lo yoga è una cosa serissima,
certo.
Però lo yoga in Occidente è al 99% fatta una stupidaggine, cioè o è una ginnastica che non ha niente a che vedere con lo yoga originario, o è tenuta da un... Io ho conosciuto per vie traverse, ho visto un sacco di insegnanti di yoga, ma hanno un tasso di egocentrismo che rasenta la luna, insomma, proprio. Sono una cosa, considerando che sono sentieri che presupporrebbero l'abolizione di ogni razzismo, è proprio il contrario. Quindi, allora, chi insegna yoga fisico non ha senso, perché lo Hatha Yoga è una disciplina che esigerebbe, non so, almeno 8-9 ore al giorno di esercizi. Quindi togliamocelo dalla testa, in Europa, in Occidente, non c'è nessun Hatha Yoga. C'era forse Iyengar, che era uno che effettivamente faceva questo, e conosceva bene Hatha Yoga, ci sono anche i suoi discepoli, ma dubito che gli occidentali si prestino a praticare Hatha Yoga per 9 ore. Poi oltretutto non è solo questione dei movimenti del corpo, i movimenti del corpo sono associati a meditazioni, a una visione del mondo, no? Quindi è una cosa lunghissima. Ma poi lo yoga vero e proprio, che poi in fondo è quello che c'è nella Bhagavad Gita, anche quello di Patanjali, che più tardi della Bhagavad Gita, ma anche quello che c'è nei Vyasa Sutra, cosa ti dicono? Ti dicono, c'è una serie di prescrizioni morali, yama e yama, cioè legare, sì, intuizioni e dinieghi, no?
Certo.
Cose che si devono fare, che non si devono fare, ma che vanno interpretate, insomma, non è che si tratti di vederli alla verità, ma comunque ci sono. E questo quasi tutti i corsi di yoga se ne infischiano, cioè non... Perché uno dei primi... E poi mi giunzero, perché quell'insegnamento lì non va fatto a pagamento, perché a pagamento non vendi la conoscenza a pagamento, non è possibile, è proprio impossibile. Quindi quando c'è qualcuno che vende qualcosa, vuol dire che lì la conoscenza non c'è.
Ma guarda, quasi diventa yoga con un maestro di yoga con un corso di 2 anni.
Ma sì.
Ti costa forse tutti 3.000 euro, proprio esagerando. Dopodiché puoi appendere il tuo diplomino in una palestrina e fare pubblicità e incominciare ad insegnare yoga.
Guarda, nei Vyasa Sutra, o Brahma Sutra, che è uno dei testi più fondamentali, diciamo, nella tradizione indiana, c'è scritto chiaramente, l'asana, cioè la posizione, la postura, è comoda e semplice. Cioè deve essere una postura, ma soprattutto una postura interiore, aggiungo io, neanche una postura fisica. No, la postura interiore va meglio se sei seduto o comunque disposto in una maniera tale che non ti disturbi, no? Ma si tratta di essere molto spontanei, molto normali, di tirare via tutti i disturbi, no, che si ha normalmente. E tutto ciò è un processo continuo che implica un cambiamento dello stile di vita, tra l'altro. Quindi
sì, sì,
però pretendere che uno faccia 5 minuti o 10 o mezz'ora al giorno di yoga è una cosa di...
Però scusami un attimo, Dario, cambiamo un attimo, come dire, ambito, perché magari qualcuno potrebbe pensare che è una critica allo yoga o agli insegnanti. No, assolutamente, era un pur parler. Ma per esempio...
No, è una critica agli insegnanti di yoga. Come?
Vabbè.
Non ha eccezioni, ma è una critica, come, no? Scherziamo.
Vabbè, ok, ti volevo suggerire, passiamo all'ambito della Kabbalah, no? Qualche insegnante di Kabbalah che, diciamo, insegna senza aver capito, compreso, che può succedere all'allievo, secondo te, così in una maniera molto...
Allora, può succedere o niente,
nel senso che neanche lui capisce niente.
Insegna soltanto delle cose così apparenti, oppure bisogna vedere dove sconfina il maestro, perché c'è un sacco di gente che dice che insegna Kabbalah, in realtà insegna una qualche forma di magia rituale, cerimoniale, oppure si associa a pratiche meditative, diciamo di concentrazione, come quelle del Golden Dawn, cose del genere. Quindi dipende molto, poi bisogna vedere se chi va da questo presunto maestro è equilibrato o meno. Se ci mettono di mezzo anche il sesso, perché questo ormai è un'abitudine invalsa in un sacco di cose, diciamo il cabalista serio intanto non bacia a caso i discepoli in giro, ma casomai poi normalmente un ebreo, insomma, non è che sia
la prima, cioè, cosa, una delle prime.
Sì, poi io stesso ho scritto un libro sulla Kabbalah che ho intitolato Percorsi nella Kabbalah. Io non sono ebreo, ma ho pensato che percorrendo i testi cabalistici eccetera, di aver rilevato e riconosciuto certi aspetti che mi è sembrato utile mettere in rilievo, di modo che chi non è ebreo volesse comunque approfittare in qualche modo della sapienza cabalistica possa avere un qualche piccola chiave, no, per introdursi a quel mondo. Però è chiaro che per percorrere seriamente quel cammino lì bisogna sapere l'ebraico, assolutamente, possibilmente anche l'aramaico, perché è uno dei libri fondamentali, Zohar, è scritto in aramaico, e sarebbe vero, perché la Kabbalah è una, come dire, una ritualizzazione dell'esperienza religiosa, una trasformazione mistica dell'esperienza religiosa.
Certo,
quindi
certo.
Il Kabbalista cosa fa? Piglia le ingiunzioni, poi ci sono tante forme di Kabbalah, intendiamoci, però normalmente prende la vita religiosa comune, quindi le 613 mitzvot, i comandamenti positivi e negativi, e da loro li interpreta alla luce della sapienza cabalistica, mistica. Quindi interpreta tutte le vicende, tutte le attività terrene come simbolo di qualcosa d'altro.
E
questo qualcosa d'altro è l'Ensof, è ciò che va al di là della mente, perché poi la Kabbalah naturalmente si può studiare in tanti modi, ma diciamo nello schema che normalmente si conosce malamente delle 10 Sefirot, si sa che a queste 10 Sefirot corrispondono 4 mondi, no? Dal materiale, 4 mondi, non è che dico che esistano realmente o non realmente, sono schemi come quelli dello yoga, sono schemi egoistici, cioè schemi che servono a indurre una certa esperienza per lavorarci su e ottenere una trasformazione della mente. Quindi non sono, secondo me, come gli schemi di Kundalini, eccetera, qua, non sono delle realtà assolute, ma sono dei metodi, degli escamotage per ottenere certi effetti, partendo dall'esperienza di una singola persona. Quindi tu interpreti l'esperienza in una maniera diversa da quella ordinaria. Questo ti serve a fare esperienze proprio anche sensoriali, mentali, eccetera, dissimili da quelle comuni, insomma. E in questo caso cosa succede? Succede che ti trovi su strade, su circuiti che hanno poco a che vedere con quella cosa noiosissima che è l'ordinarietà. Sì. Lì puoi cascar male anche, ricollegandomi a quello che dicevi te, perché bisogna vedere chi ti sta insegnando e cosa vuol fare.
Certo.
C'è anche la possibilità che qualcuno voglia sfruttare le tue capacità a proprio uso e consumo, Quindi questa è una vecchia questione. Quando gli occultisti parlano delle egregore, come diciamo, degli egregori.
Egregore, doppia G, una G, non sanno allora, neanche queste, come scriverla.
Ma sì, viene da una parola greca, insomma, comunque al di là di come venga scritto. In tanti casi sembra, da quel che ho sentito dire, ma da quel che ho percepito, cioè, che siano modi come di accumulare energie individuali in un gruppo, dopodiché molte volte chi dirige il gruppo se la propria. Insomma.
Ah, vampirizzano!
Sì. Intendiamoci, uno ti vampirizza nella misura in cui tu ti predisponi per farti vampirizzare, no?
Certo,
non è che
sia
così facile.
Se
tu ti apri e credi di ottenere più quello che perdi spesso più quello che ottieni, quindi io andrei estremamente cauto. Ma poi quando, se uno cercasse, non so, un maestro, a parte che dicono giustamente che il maestro non lo cerchi perché casomai lo trovi, ma c'è. Ma poi la prima cosa che devi valutare è la sua eticità, non che sia più facile, ma uno che vuole evidentemente mettersi in mostra oppure sfruttarti non è terribile. Conosce
certo.
Tutti i metodi, tutti i rituali del mondo, ma è solo un danno.
Perché poi qua andiamo, stai aprendo un'altra finestra che secondo me è il caso che, come dire, la manteniamo socchiusa per un prossimo intervento, perché la ricerca del maestro poi diventa, come dire, un motore per salire nella conoscenza. Però giusto per dare un'altra, come dire, spallata a Paperino cabalista, sai che una volta ho fatto un corso di gnosi e poi a un certo punto mi accorsi che chi stava dall'altra parte aveva letto solo quel libro che aveva scritto il suo maestro, che non faccio il nome. E lì sì, non ho questo, me ne devo andare da qua. Pure quelli li conobbi attraverso una locandina che girava su Facebook, insomma. Comunque c'è veramente di tutto in giro,
c'è di tutto e bisogna anche stare attenti, perché certe cose che possono risultare innocue quando uno è in buone condizioni possono diventare pericolose se uno è in crisi. Se uno è in una fase di fragilità,
questo è vero, ecco.
E poi il classico modo in cui si fa fregare la gente tramite il sesso, perché oggi c'è un po', teoricamente sono tutti liberissimi, se da praticamente sono tutti frustrati.
Infatti, bene.
E per cui qualunque spiraglio gli si apra, che esca dal canone, eccetera, lo vedono come un... E invece no, cioè sono squallide queste cose. C'è un sacco di cosiddetti maestri che sono cascati vittime proprio di queste giri, che si sono fatti trovare con la ragazzina.
Sì, infatti. Senti Dario, bene, ti ringrazio. Se non hai altro da aggiungere, ne riparleremo un'altra volta e salutiamo i nostri ascoltatori. Che dici?
Volentieri.
E salutiamo pure Paperino cabalista. Ciao Paperino.
Paperino cabalista, che è una meraviglia. Ma poi c'era sotto Paperone nella scelta. Paperone aveva più di 40 anni. Paperino non ci sa.
Ciao Dario, okay, ciao, grazie, ciao. Alla prossima.